Allora,
mi sentite? Non c'è bisogno di microfono, no? C'è sufficientemente alto. Allora, sono stato inviato stasera e quando mi hanno cercato quest'estate mi hanno detto che dovevo essere un tema che fosse in qualche maniera collegato alla storia dell'arte. Allora, riflettendo un po' sui campi su cui ho lavorato e dei quali mi sono interessato, la mia attenzione si è subito focalizzata su un aspetto che è quello della cartografia, che è un aspetto, secondo me, molto originale, perché ha, da un lato, tutta una sua dimensione scientifica, perché la cartografia è una disciplina, anzi, è forse, assieme alla matematica, l'unica disciplina che è stata sviluppata da qualunque civiltà sia nata nel mondo. Cioè, qualunque civiltà ha sviluppato e la matematica, nelle forme più consone, nelle forme più adatte alle proprie esigenze, perché queste discipline nascono sempre da un aspetto, da un'attività pratica, e la cartografia. Ed è un modo in cui l'uomo si relaziona al mondo e cerca di conoscere il mondo. E questo significa anche sconfinare nel mondo dell'arte, significa sconfinare nel mondo dei simboli. Fare una carta significa soprattutto guardare la realtà e guardare una realtà complessa e cogliere di una realtà complessa una parte e mettere in evidenza questa parte di questa realtà, coscientemente. Se sono un geologo, metto in evidenza quello che sta sotto il terreno. Se devo andare in un luogo e devo muovermi, metto in evidenza su una mappa le strade. Se sono un cartografo, se sono un marinaio, metto in evidenza le correnti marine. Sono tutti aspetti della realtà che non esauriscono la realtà, ma che vengono colti da una carta. Quindi la carta, in primo luogo, è un processo di astrazione che astrae dalla realtà un aspetto della realtà e cerca di metterlo in evidenza, cerca di valorizzarlo. È la realtà, ma non è completamente la realtà. È questo che si chiama astrazione. Qual è la prima idea che l'uomo si è fatta del mondo? La prima idea e la prima testimonianza che abbiamo risale al VI secolo avanti Cristo. La luna fertile, l'uomo da nomade diventa stanziale, si stanzia nella regione del Tigre e dell'Eufrate, e nel momento in cui diventa stanziale c'è la possibilità per alcune persone di dedicarsi ad attività diverse che non siano il procacciarsi il cibo. Quindi c'è la casta sacerdotale, c'è la casta degli scribi, nasce tutta una casta, nascono tutta una serie di conoscenze, l'astronomia, l'osservazione del cielo, e tra queste la prima testimonianza che abbiamo è su questa tavoletta d'argilla, e il mondo che viene descritto è il mondo che è quello che viene dall'esperienza dei nostri sensi. Loro avevano esperienza che, andando in qualunque direzione, prima o poi avrebbero incontrato il mare. Se salivano sulla cima di uno ziggurat, perché nella Mesopotamia non è che ci fossero grandi montagne, e si guardavano intorno, l'impressione che avevi è che la terra fosse tonda, piatta, e che ci fossero dei fiumi. E sostanzialmente è la visione che ritroviamo anche in Omero. Questo è il mondo degli antichi, un mondo in cui c'è la dimensione del piatto e c'è la dimensione dell'acqua, dell'oceano che circonda tutto, e delle terre che stanno in mezzo a questo oceano. I greci però fanno un gradino in più e passano avanti. Ciò che dà una dimensione diversa alla terra nel mondo greco è lo studio dell'astronomia. Lo studio dell'astronomia nasce sempre nella mezzaluna fertile, poi si sviluppa nel mondo greco, ma sostanzialmente è legato ad un discorso religioso. È legato ad un discorso religioso che noi abbiamo perso. Noi abbiamo perso perché noi non siamo più in grado, a causa dell'inquinamento luminoso, di vedere il cielo che vedevano queste persone. Il cielo che vedevano queste persone era un cielo molto diverso da quello che possiamo vedere noi. E sicuramente aveva una dimensione mistica. Nel senso che il cielo era il luogo degli dèi, era il luogo del divino, così come la terra era il luogo degli uomini. E nel cielo erano scritti i ritmi dell'uomo. Osservando il cielo ci si accorgeva che c'erano delle ciclicità, qualcosa che ritornava con una certa periodicità, da qui arriva l'anno,
La periodicità nel momento in cui una cultura da nomade diventa spaziale è fondamentale, perché la periodicità ti dice quando è il momento della semina, quando è il momento del raccolto, quando è il momento di fare tutte le azioni. E tutto questo ha una connessione che lega la terra e il cielo. È come se nel cielo fossero scritti i destini e le azioni degli uomini. I destini degli uomini, l'astrologia. Non dimentichiamo che astrologia e astronomia sono intimamente legate, ma sono per secoli, per millenni. Gente come Keplero, Galileo, eccetera, è vero che si occupavano di scienza, ma portavano a casa la pagnotta facendo gli oroscopi, non perché campassero di astronomia o perché campassero delle copie dei libri venduti. Per cui è una cosa molto concreta. E soprattutto lo studio del cielo, le idee dell'antichità anche legate allo studio del cielo, sono legate all'astronomia e vengono conservate per ragioni astronomiche, per ragioni astrologiche, scusate, di formazione professionale. Comunque, i greci si accorsero soprattutto che il Sole seguiva un'orbita che si chiama ellittica, che è questa, che è diversa dall'equatore. E questo permise loro di dividere la Terra in 5 zone. Le zone tropicali, che sono segnate dai 2 solstizi, e poi le zone degli equinozi, che sono il punto in cui l'equatore e l'eclittica del Sole si incontrano, e sono scandite le 4 stagioni. Questo definisce 4 regioni, che sono 5 regioni, che sono queste, 1, 2, 3, 4, 5, 2 temperate, una tropicale e 2 artiche. E soprattutto ritorna l'idea che la Terra non sia piatta, ma viene introdotta l'idea che la Terra sia sferica, per ragioni molto pratiche. Uno, perché se guardo il cielo, come sono fatti gli oggetti del cielo, la Luna è sferica, il Sole è sferico, gli altri oggetti che vedo nel cielo sono sferici, perché la Terra non dovrebbe essere sferica? Poi, se ci si sposta verso sud, di notte si incominciano a vedere delle stelle che a nord non si vedevano, e questa era una cosa nota per i greci. Andando verso l'Egitto si vedevano delle costellazioni che nella Grecia non si vedevano. Questo è plausibile solo se tu ti stai muovendo su una superficie sferica. E altra cosa, quella delle navi che arrivano all'orizzonte, che non compaiono interamente, ma compare prima la punta della nave. Tutta questa serie di osservazioni empiriche avevano portato i greci non solo a considerare la Terra sferica, quindi a trasformarla da piatta a sferica, dandogli la terza dimensione, ma addirittura con Eratostine a fare un calcolo approssimativo della circonferenza terrestre, che è ancora accettabile come risultato. Da questo alla matematizzazione di tutte queste conoscenze il passo è breve. E chi matematizza le conoscenze geografiche è Tolomeo, nel secondo secolo avanti Cristo ad Alessandria. E lui fa la stessa cosa per la Terra e per il cielo. Il suo libro dell'astronomia contiene il sistema tolemaico, che è per definizione il sistema geocentrico, quello che aveva la Terra al centro e i pianeti che ruotavano attorno, che si basa essenzialmente su 2 concetti: che i pianeti si muovano lungo circonferenze o combinazioni di queste, perché Tolomeo era stupido e si era accorto che se fosse i pianeti, loro li chiamavano stelle erranti perché non avevano ancora il concetto di pianeta, ci accorgi che il pianeta va avanti, ma a un certo punto torna anche indietro e poi riprende ad andare avanti. Quindi doveva spiegare anche questi strani moti che non avevano niente a che fare con le circonferenze. Quindi organizza un sistema molto complicato di circonferenze una dentro l'altra, che devono spiegare questi moti e che hanno la Terra al centro, e che resisterà per almeno per 1500 anni, e resiste essenzialmente perché funziona. Se il mio scopo è trovare la posizione di Marte il 4 aprile del 2028, se uso il sistema tolemaico o uso il sistema eliocentrico copernicano, funziona ugualmente. Con il sistema tolemaico, applicando le equazioni, applicando quello che devo applicare, io sono in grado di stabilire la posizione di Marte. Quindi, perché è durato per tanti secoli? Perché funzionava. E l'altra cosa che ha fatto è stata la pubblicazione della geografia, di cui ho qua una copia, che è questo trattato, che ha avuto la grande idea di inserire nella superficie terrestre, innanzitutto, è il primo che rileva il problema è una superficie sferica, se devo realizzarla e quindi trasportarla su una carta in piano, ho un problema. Nel momento in cui trasformo una superficie sferica, la trasformo e la traduco in piano, ho dei problemi, commetto degli errori. O commetto degli errori nel tracciare il contorno delle terre, o commetto degli errori nella superficie, nell'estensione di queste terre. Devo scegliere come, anche qua, a seconda della funzione della carta. Vedremo poi nelle carte che vi mostrerò che alcune volte verranno fatte scelte in un senso o scelte nell'altro senso, a seconda dell'obiettivo, a seconda della finalità che la carta deve soddisfare, delle esigenze che deve soddisfare. E soprattutto questo è un trattato in cui, guardate, vengono elencate regione per regione tutte le città e tutti i luoghi conosciuti, e per ogni luogo conosciuto viene indicata con precisione estrema la latitudine, longitudine del luogo. È la prima volta che viene fatto un lavoro di questo tipo, ed è un lavoro immenso. Però c'è il crollo dell'impero romano, la biblioteca di Alessandria brucia, praticamente queste conoscenze geografiche spariscono, le poche che restano di Tolomeo, l'Almagesto, viene conservato e resta in Europa per una traduzione araba, infatti anche il titolo che abbiamo, Almagesto, è una parola araba che significa supremo, mentre la parte della geografia viene praticamente perduta, dimenticata. Dobbiamo entrare un po' nell'ottica di che cosa abbia rappresentato per l'Occidente, per l'Europa, il crollo dell'impero romano e l'inizio di un'epoca diversa. Cioè, l'impero romano era comunque un luogo in cui tu potevi andare in tutta sicurezza, con una rete stradale perfetta ed efficientissima dalla Scozia alla Persia. Perfetta ed efficientissima significava che ogni tot chilometri di strade tu trovavi una locanda dove potevi far riposare i cavalli, cambiare i cavalli, potevi dormire, potevi trovare un pasto, avevi la garanzia assoluta di strade sicure. Di colpo ti trovi in una situazione in cui non conosci e non hai sicurezza di quello che si trova dopo la Maddalena. È come se nella nostra epoca, come shock culturale, improvvisamente sparisse internet, non ci fosse energia elettrica, non avremmo più notizie sul televisore, non avessimo più il riscaldamento. Immaginate che shock culturale sia una cosa di questo tipo. Dal punto di vista delle conoscenze geografiche c'è stato il timore e la paura dell'uomo di fronte all'ignoto. Viaggiare non era più una sicurezza, viaggiare era fonte di pericolo. E l'uomo medievale che cosa fa? Popola questi luoghi che non conosce delle proprie paure o dei propri bisogni. E anche le carte geografiche che vengono fuori in questo titolo, in questo periodo, mi è piaciuta molto questa citazione che ho trovato di questo saggio di questo autore americano. Le loro mappe erano non razionali e non geometrici, tentativi di fornire informazioni su ciò che era vicino e lontano, ma somigliavano più a un ritratto espressionista che a una foto di identificazione. Cioè, erano un'astrazione e una interpretazione della realtà, ma che rispondeva più ad esigenze soggettive che non ad esigenze di uso pratico e di carattere pratico. Non sono più carte in questo momento, non sono più strumenti come questi che servono per viaggiare, per andare in qualche luogo. Sono strumenti che tendono a dare giustificazione del mondo, giustificazione anche teologica del mondo, che tendono a dare un posto all'uomo e tendono a dare anche una giustificazione dell'uomo e il senso dell'uomo. Un esempio chiarissimo è quello di Cosma Indico Pleuste era un monaco che aveva fatto un viaggio in Asia, siamo nell'alto Medioevo, quindi siamo prima dell'anno 1000. E lui alla fine di questo viaggio si ritira in Terra Santa, entra in un monastero e dà questa spiegazione del mondo. Il mondo è un tabernacolo ed è il tabernacolo ed è realmente un tabernacolo. Come se fosse l'arca dove era contenuta l'arca dell'alleanza, ha questa forma. Perché? Perché prende la Bibbia e legge la Bibbia e interpreta la Bibbia, dove si parla di santuario del mondo, dove si parla di quattro angoli del mondo, dove si parla di Gerusalemme che è al centro del creato. Quindi per lui l'universo, per lui il cosmo, è una traduzione letterale della parola di Dio. Vedete che se questa è una carta che non descrive un mondo, ma risponde ad un'esigenza di tipo diverso. È una connessione, una lettura del mondo che ha tratti diversi dall'aspetto pratico che avevamo visto prima. Le carte medievali sono tutte carte che hanno quella che si chiama struttura Chiò. Innanzitutto, notate una cosa, ritorna la terra piatta. Come si perde la conoscenza? Infatti una delle grandi caratteristiche del Rinascimento è riscoprire il passato, perché l'età dell'oro dell'uomo era nel passato. Quindi mi rivolgo al passato e all'autorità del passato, perché era lì che era contenuto il sapere. È solo dopo aver recuperato il sapere del passato che si incomincia a dire: ah, però qua fa acqua di qui, fa acqua di là, fa acqua di là, e allora c'è il passaggio successivo che è il superamento. Ma l'atteggiamento che dura durante tutto il Medioevo, il rivolgersi all'autorità, l'atteggiarsi agli antichi e al sapere degli antichi. E tutte le carte medievali hanno questa caratteristica. Innanzitutto il punto di riferimento è l'est, la parola che noi usiamo orientarsi etimologicamente deriva da questo, da oriente, perché tutte le carte geografiche medievali avevano come punto cardinale principale l'est, l'oriente che stava in cima. Perché? Perché a oriente c'era il paradiso terrestre. Non pensate che sia una cosa, per noi uomini del XXI secolo è una cosa, se volete, che fa sorridere, oppure accettiamo una cosa di questo tipo a livello di favola. Per l'uomo medievale aveva una concretezza che noi abbiamo completamente perso. Era lì che stava il paradiso terrestre. Perché l'universo aristotelico, che è l'universo di Dante, è un universo essenzialmente antropocentrico. È vero che ci sono i pianeti che ruotano sulle sfere, che sono tutti agganciati. È vero che dove sta l'uomo è il luogo del peccato, come diceva Aristotele, è il luogo dove i quattro elementi si combinano, eccetera, eccetera, mentre c'è l'eternità dei cieli, la purezza dei cieli. Ma quello è un universo antropocentrico, costruito intorno all'uomo. Il fine ultimo della creazione è l'uomo, e Dio, pur essendo l'uomo peccatore, l'ha messo al centro di tutto e sta lì al centro di tutto. E tutto è realizzato e costruito in funzione dell'uomo. E non può non esserci la traccia e il legame sulla terra del divino. Non può non esserci il paradiso terrestre, perché nella Bibbia è scritto. Cristoforo Colombo, nel terzo viaggio che fa, quando incomincia a costeggiare la zona del Venezuela vicino alla foce dell'Orinoco, vede una montagna e scrive alla regina Isabella di essere convinto, lui è ancora convinto di essere arrivato all'Asia, e non è ancora convinto della nuova terra, del nuovo continente. Chiede di scrivere alla regina Isabella in questa lettera di essere convinto di aver visto questa montagna e che questa montagna sia il paradiso terrestre. Lo scrive nel 1400, ormai siamo nel 1500, Cristoforo Colombo. Questo per darvi l'idea di quanto fossero radicate queste convinzioni, di quanto ci è voluto per sradicarle. E ci sono tutta una serie di luoghi magici. Io ho citato Isidoro di Siviglia perché la carta tipica, il modello Chiò, è suo, in cui c'è l'Europa, l'Asia, il Mediterraneo, che è qua in mezzo, Europa, Africa, Mediterraneo, questo che è il fiume Don, questo che è il fiume Nilo, e l'Asia, al centro di tutto Gerusalemme. Poi ci sono questi luoghi stranissimi, Gog e Magog, che più o meno era collocato nella zona dell'attuale Mongolia, che erano mostri che il giorno dell'Apocalisse sarebbero venuti, perché era scritto nell'Apocalisse, si sarebbero liberati il giorno del giudizio finale e sarebbero venuti nella terra. L'isola delle sette città, il regno del prete Gianni. Il regno del prete Gianni si riteneva che fosse un regno cristiano fondato da uno dei re magi, e che avrebbe contribuito a liberare Gerusalemme, questo dopo le crociate, dopo che la terra era stata
la Terra Santa era già stata riconquistata da Saladino di nuovo, quindi era caduta di nuovo in mano islamica, però ci sarebbe stata una nuova crociata e sarebbe partita dal prete Gianni, che aveva fondato un regno in Asia e erano i suoi regnanti erano discendenti dei Re Magi. E io ho trovato carte del 1700, cioè questo regno qua praticamente c'è in tutte le carte, e dove c'era un pezzo di terra incognita ci mettevano il regno del prete Gianni. E se voi seguite, sarebbe interessante vedere, nessuno l'ha mai fatto, poi ho visto una serie di carte in cui inizialmente era in Asia, poi pian piano si continuava a spostare, ho visto una carta della fine del 700, lo collocavano in Etiopia, perché l'ultima terra incognita che mancava era questa qui, cioè, che non era stata ancora esplorata, ed era finito addirittura lì, e si spostava, ed erano luoghi che erano considerati ancora concreti alla fine del 700, in pieno illuminismo. Quello che nel Medioevo incomincia a smuovere un po' le acque è che la gente ricomincia a viaggiare. C'è un bel romanzo di Umberto Eco, non so se vi è capitato di leggerlo, che è Baudolino. Allora, Baudolino durante l'incendio di Costantinopoli, eccetera, racconta questo viaggio suo in terre d'Asia. E racconta questo viaggio suo in terre d'Asia, che è un viaggio fantastico, nel quale racconta tutti i personaggi che lui ha incontrato, tutte le popolazioni strane, perché si immaginava che l'Asia, le terre strane, le terre più distanti, le terre esotiche, fossero popolati da popolazioni stranissime, cioè gente con una gamba sola, gente che aveva un occhio in mezzo al petto, gente che aveva orecchie tanto grandi che quando pioveva si copriva quelle orecchie, ognuna delle quali aveva un nome, eccetera. Cioè c'era tutto un mondo. Ecco. La prima cosa che si sfata quando si incomincia a viaggiare è che la gente viaggia, incomincia a scrivere dei diari e si incomincia a vedere che queste popolazioni non esistevano. Sostanzialmente perché si viaggia? I motivi per cui si viaggia sono due: di carattere religioso, pellegrinaggio. È vero che Gerusalemme dopo le crociate viene persa, però è possibile comunque andare in pellegrinaggio, vengono fatti i trattati. Lo stesso San Francesco a metà del 1200 raggiunge la Terra Santa, e l'effetto di San Francesco al di là della favola di come viene raccontato, che è l'unico che entra in contatto con Saladino, eccetera, eccetera, però l'effetto concreto è che ci sono firmati dei trattati perché i cristiani possono visitare Gerusalemme con tutta tranquillità, senza subire ripercussioni. Quindi la gente viaggia per motivi religiosi, e l'altro motivo per cui si viaggia, signori, sono i dindi. I fratelli Marco Polo non viaggiano perché sono grandi esploratori, non viaggiano perché hanno grandi idee, viaggiano perché se tu vai in Asia e porti indietro una nave carica di spezie, è come fare sei al supermarotto oggi, sei sistemato per tutta la vita. Erano queste le ragioni che spingevano a muoversi. L'idea che arrivavano queste spezie, e le spezie significavano ricchezza, che venivano trasportate con la carovana. L'idea di bypassare tutti gli intermediari. Pensa, bypassare tutti gli intermediari e mi organizzo io da solo. Sono tante, tante fette che non devo pagare e tante fette di guadagno in più per me. Le carte che incominciano a circolare sono di questo tipo. Una è una tipologia di carta come questa. Questa addirittura è una carta romana. Ai romani, della forma della terra, i romani erano dei praticoni, loro andavano molto al concreto delle cose. Contributo alla matematica dei romani, per esempio, che è una scienza un po' astratta, era proprio zero. Non avevano neanche lo zero i romani, non c'era il simbolo zero in numeri romani. Loro erano forti nel diritto, erano forti alle strade. Le strade che hanno fatto i romani, cioè erano proprio gente estremamente concreta. E quindi anche nelle carte avevano questa concretezza. Allora, non gliene fregava niente che le loro carte rappresentassero la forma esatta e il contorno esatto delle terre. A loro interessava che le carte servissero a viaggiare. Questa è una carta dove questa al centro è la penisola italiana, questa a destra è la Dalmazia, tutta la costa, e questa è la costa francese, per darvi l'idea. Non ha niente a che fare. però è segnata con estrema precisione dove sta la determinata località, dove sta quella successiva, la distanza, quello che vi dicevo prima, il poter viaggiare in assoluta sicurezza dalla Scozia alla Persia, sapendo che la successiva locanda, la successiva posta è lì, a quella distanza, dove io posso fermarmi, dove io posso fare quello che devo fare. Ecco, questo, quindi carte di questo tipo, quindi, e i pellegrini incominciano a muoversi e vanno verso la Terra Santa usando carte di questo tipo, che sono o ricicli di carte romane, o nuove carte ma ispirate alle carte romane, nel senso che la logica che sta dietro queste carte è una rappresentazione del mondo che è funzionale al cammino. Siete mai trovati ancora il cammino di Compostela? Vi danno delle carte che segnano la distanza e la percorso a fare un giorno. Confrontate quelle carte con quello che è il territorio che stanno attraversando. Non hanno nessuna attinenza se non quello di darvi l'informazione necessaria che è il cammino. Perché sono di nuovo carte funzionali a quel tipo di operazione. E le altre carte che nascono sono queste qua a destra, che sono i famosi portolani. Portolani sono dei libri che contengono delle carte e delle informazioni essenziali per la navigazione. Attenzione, se entri nel porto di Alessandria, fallo al mattino, arrivando da sud-est, stai vicino alla costa, perché c'è un banco di sabbia che si trova in questa zona, in questa zona. Questi erano i portolani. Tutta una serie di informazioni pratiche legate alla navigazione. E attenzione, attenzione, guardate, entra questo che è la rosa dei venti. Di nuovo la carta si è girata di 90 gradi. Il punto cardinale importante di una carta di questo tipo non è più l'est, è diventato il nord. Perché il nord è diventato più importante? Perché hanno inventato uno strumento, è stato scoperto, è stato costruito uno strumento fondamentale per la navigazione che è la bussola. Il riferimento della bussola è il nord. Ed è anche il passaggio, vedete, dal potere spirituale al potere commerciale. È un passaggio chiave questo. Cioè non è più, chiaro, la religione, la dimensione religiosa per uomini e per quest'epoca è sicuramente fondamentale, ma c'è un cambio di equilibri. E le carte riflettono questo cambio di equilibrio. Adesso sicuramente è importante Dio, ma il commercio. Perché questi sono strumenti commerciali. Sono le carte che usavano i veneziani per andare in Egitto, per andare nelle terre e per commerciare e per portare in Europa tutto quello che arrivava in Europa nel nord passava attraverso Venezia. E loro si muovevano nel Mediterraneo così. Avevano navi ancora a remi, cioè guardate che non è che si navigasse tanto distanti dalla costa, si navigava molto vicino alla costa, si faceva soprattutto cabotaggio. E quando ci si allontanava lo strumento di riferimento era questo. La rosa dei venti che ti dice qual è la direzione che devo prendere se voglio raggiungere un certo luogo. Quindi mi stacco dalla costa nel momento in cui devo farlo, sono obbligato a farlo, ma ho uno strumento che mi dice la direzione che devo tenere e mi aiuta a tenere la direzione corretta, perché è fondamentale. Guardate che sbagliare di 2-3 gradi, 4 gradi significa più le distanze sono ampie. Infatti il problema grosso salterà fuori con gli attraversamenti oceanici, lo vedremo poi, vi saltano fuori una serie di problemi. Mentre per un mare piccolo interno come il Mediterraneo la bussola funziona alla perfezione. È in questo periodo, siamo ai primi del 400, 1400-1406, che arrivano in Europa tutta una serie di testi che non erano stati tradotti dagli arabi e che erano stati conservati nelle biblioteche di Costantinopoli. All'inizio del 400 Costantinopoli tenta un riavvicinamento con la Chiesa di Roma. Addirittura si parla di voler superare lo scisma che separa la Chiesa orientale dalla Chiesa occidentale. Poi la cosa finisce come finisce, perché poi nel 1453 Mehmet il conquistatore prende Costantinopoli, che diventa Istanbul, ed è la fine anche dell'impero romano d'Oriente. Arrivano queste, arriva questo, ritorna in Europa, e ci arriva nel momento giusto. Ci fosse arrivato nell'Ottocento, ci fosse arrivato nel 1000, nel 1100, probabilmente sarebbe passato nel dimenticatoio. Invece nel 1400 è nel momento giusto. E quelle, io purtroppo ce le ho in bianco e nero, lì ce l'avete a colori, l'unica cosa che mancano sono le carte. Le carte vengono aggiunte nel Rinascimento. Queste carte qui sono fatte semplicemente studiando, prendendo e ricopiando perfettamente le coordinate di Tolomeo e dando dei colori secondo il gusto rinascimentale. Noi non sappiamo come fossero le carte di Tolomeo reali della geografia. Le carte che noi usiamo allegate alla geografia oggi sono state fatte nel Rinascimento e sono queste. E questa era la visione del mondo che c'era all'inizio del 400. L'idea molto diversa da quella che abbiamo noi oggi è che l'Oceano Indiano sia un mare chiuso. Questa è la penisola indiana, questo è lo Sri Lanka, che è dalla parte diversa, dalla parte sbagliata della penisola indiana, e soprattutto è grande a dismisura. Ma è grande a dismisura perché si pensava che le spezie venissero da quest'isola. La chiamavano l'isola di Toprovana loro. E pensavano che, e quindi è grande perché la dimensione grande è legata all'importanza del luogo. Se un luogo è importante lo faccio grande. E quindi queste dimensioni assurde. E soprattutto c'è questa penisola che scende, molto lunga. Alcuni ci hanno lavorato sopra, perché questa penisola, se guardate, assomiglia vagamente all'America meridionale. Molto vagamente, molto vagamente. Qualcuno ci ha arzigogolato sopra e ha sostenuto che in realtà perché i greci avevano avuto conoscenze di viaggi e quindi avevano avuto conoscenze, esatto, soliti discorsi, puoi dire tutto e contrario di tutto. In realtà questa probabilmente era una zona che era la meno conosciuta e quindi è quella più imprecisa, semplicemente questo. Ma la cosa che sbaglia, Tolomeo nella sua rappresentazione del mondo e che fa una distanza tra le isole Canarie e Cipango, che era il nome che Marco Polo aveva dato al Giappone, all'isola di Cipango, okay, molto più ampia di quanto non sia. E questo è un errore che si porta da dietro anche Colombo e che lo indurrà a partire, pensando di dover percorrere meno strada di quanto in realtà ne doveva compiere. Cioè lui, adesso non mi ricordo a memoria, mi pare che avesse posto tra le isole Canarie e il Giappone a quasi 270 gradi di longitudine, quando in realtà sono molti di meno. E quindi aveva fatto il conto di avere molta meno strada da percorrere dall'altro lato Colombo. Poi dopo farà anche un altro tipo di errore. E in questo secolo incominciano e saltano nuove tecniche, entrano nuove tecniche di navigazione. C'è un principe, non so il titolo esatto, Enrico il Navigatore. Si chiama Enrico il Navigatore, in realtà non si è mai mosso dal Portogallo, lui era il terzo o il quarto figlio del re Portogallo e le sue probabilità nella linea di discendenza di diventare re erano veramente scarsissime. Allora si era dato un po' da fare, aveva fatto una spedizione in Marocco, era andato un po' a martellare gli infedeli, aveva portato a casa un po' d'oro e si era un po' appassionato ai viaggi, da qui il nome Enrico il Navigatore. E lui cosa dice? Incomincia a organizzare delle spedizioni annuali di flotte, di navi, che scendano lungo la costa africana, andando a sud. Lui le finanzia, l'unico obbligo che hanno questi viaggiatori è che ogni volta osservino il cielo, quindi calcolino la posizione, la si calcolava con le stelle, con alcuni strumenti come l'astrolabio, che sono di derivazione araba, quindi dall'altezza delle stelle si calcolava la latitudine, mi si sapeva quanto si andava su, e facessero degli schizzi delle coste, cioè portassero indietro informazioni cartografiche e chiama a raccolta dei cartografi che ogni anno prendono le informazioni delle spedizioni che tornano indietro e incominciano a fare carte sempre più dettagliate. Ma questo tipo di viaggi si può fare, uno, per le motivazioni forti che ti spingono. Le motivazioni forti sono ancora i lindi. Trovare una rotta che circumnavighi l'Africa e ti permetta di raggiungere le terre delle spezie, bypassando tutte le carovane asiatiche. Hai presente che cosa significhi? Non per un uomo, per un regno. Per il Portogallo, che era un regno marginale rispetto alla storia europea. Si crea una nave, che è questa, la caravella, che ha sull'albero di trinchetto una vela che è triangolare, che si chiama vela latina, e ha uno scafo costruito con delle assi che non sono più accostate in questa maniera, ma sono sovrapposte una sopra l'altra. Queste due caratteristiche conferiscono un grande vantaggio alla caravella, quella di avere un angolo migliore quando naviga contro vento. Il grosso problema di andare, questa era mica la gente che andava in mezzo all'Atlantico, sognavano mica di andare in mezzo all'Atlantico, avevano tutto ancora il retaggio di credenze medievali che nell'Atlantico esistessero mostri marini che li avrebbero inghiottiti, che arrivando vicino all'equatore le navi si sarebbero incendiate, c'era addirittura questo timore, per cui tutta una serie di credenze, per cui loro costeggiano semplicemente l'Africa. Il problema è che se tu vai a sud costeggiando la costa dell'Africa, viaggi tranquillo e hai vento a favore, ma quando devi tornare indietro, l'unica possibilità che hai è o vai in mezzo all'Atlantico, ribecchi gli alisei che ti riportano verso l'Europa quando è la stagione giusta, oppure, e loro questo non l'avrebbero mai fatto, oppure torni indietro contro vento, ma per tornare indietro contro vento devi avere la nave adatta. Eccola. Un vascello sufficientemente grande, sufficientemente robusto, sufficientemente capace di navigazioni di questo tipo. E piano piano si naviga sempre più a sud. Capo Boncador, Lopo Goncalves, Bartolomeo Diaz, 1488, arriva finalmente al Capo di Buona Speranza. 1488. Le prime spedizioni iniziano negli anni 30 del 400. Volevo dire che i portoghesi lo fanno per 50 anni. E soprattutto incominciano a diventare importanti in questo periodo le informazioni cartografiche, perché queste diventano segreto di Stato. Di nuovo, sapete che cosa significa in termini di potere economico per un regno avere tutte le informazioni di una rotta che ti permette di raggiungere le spezie? E se ce l'ha il regno del Portogallo queste informazioni, credete che abbia piacere che ce le abbia anche la corona di Spagna? E quindi c'è tutta una serie di nascono scuole di navigazione, scuole di cartografia, scusate, non di navigazione, scuole, vere e proprie scuole di cartografia. Quella spagnola si chiama Casa de la Contratación e si trova a Siviglia, che è il centro navale fondamentale, bellissimo, in quello che era il Casar di Siviglia, è tuttora visitabile. E qua davvero vengono raccolte tutte le informazioni e vengono portate le informazioni. Lo stesso avviene per il Portogallo. Ma lo sapete che scandalo è stato quando Magellano, portoghese, è andato a proporre il proprio viaggio alla corona di Spagna? Ma sostanzialmente l'ha fatto perché ai portoghesi della rotta che lui proponeva non gliene fregava niente. Però ci ritorniamo su questo. L'idea del mondo incomincia a cambiare. Venezia, una delle scuole cartografiche più importanti di questo periodo, è veneziana, fra Mauro e Andrea Bianco. Non so se avete presente Venezia, dov'è il Museo Corrèa, in Piazza San Marco. Se voi percorrete tutte le sale del Museo Corrèa e arrivate in fondo, entrate in una sala che è della Biblioteca Marciana, e sulle pareti ci sono queste. Sono le carte di fra Mauro. Guardate, rispetto alla carta che vi ho fatto vedere prima di Tolomeo, l'Africa è circumnavigabile. Lo vedete?
si dà per, non c'è ancora una forma precisa dell'Africa. Guardate, si sa dell'Africa quello che si è scoperto, guardate qua, questa che è anteriore di Andrea Bianco, guardate, c'è solo questo pezzo iniziale di esplorazione, siamo negli anni 30 del 400, ricordatevi le date che vi ho dato prima, fino al 1488, qua siamo nel 1460, l'esplorazione è un po' più dettagliata, vedete, si sta intuendo che c'è una gran curva che è quella che porta al Golfo di Guinea, ancora non ci si rende conto che ci sarà tantissima strada per arrivare a Capo di Buona Speranza, però l'idea che sia circumnavigabile sta prendendo piede. E soprattutto c'è una conoscenza dell'Oceano Indiano che non aveva nessuno. Ed è una conoscenza dell'Oceano Indiano che, questo non c'è ancora una prova storica di questa cosa, però molti sono propensi a ritenerla tale, che deriva forse ancora dai viaggi di Marco Polo. C'è tutta una serie di informazioni geografiche di carte cinesi e arabe che navigavano nell'Oceano Indiano, che i Marco Polo, i Polo avevano portato a Venezia di ritorno dal loro viaggio e che poi erano diventati patrimonio della scuola cartografica veneziana. 1489, abbiamo Enrico Martello, la prendo perché di nuovo è una carta che è un esempio, lui è un cartografo che lavora a Firenze, in cui un anno dopo la scoperta del Capo di Buona Speranza, 1488, guardate come, nonostante il segreto che vi dicevo prima, nonostante ci fosse quella attenzione a non far traperare le informazioni, a Firenze ci fosse già chi disegnava una carta di questo tipo. Lo spionaggio funzionava anche allora. E lo spionaggio lo si faceva su queste cose qui. E guardate, i colori cosa sono? Sono gli stessi colori che vengono usati per la carta di Tolomeo. Che cosa significa? È ancora un riconoscimento all'autorità. Cioè io vi pubblico una carta e ve la pubblico usando gli stessi colori, la stessa struttura iconografica della carta di Tolomeo, che è il padre di tutti i cartografi, quello a cui noi facciamo riferimento, l'autorità a cui noi facevamo riferimento. Questo è bellissimo. Norimberga, il globo di Beheim. Allora, se si capita di andare a Norimberga, andate a vedere il museo della città, in una stanza, io l'ho visto, c'è, è vero, c'è questo globo che è del 1490-91, la datazione ancora precisa. Beheim era un cittadino di Norimberga, tedesco, che era andato a lavorare per la corona portoghese, era diventato cartografo, aveva studiato e quindi aveva lavorato nelle scuole di cartografia portoghesi, e poi era ritornato nella propria città per un viaggio. Tornato in città, aveva raccontato, ho fatto carriera, ho fatto questo, ho fatto la corona del Portogallo, allora la città di Norimberga gli dice: ma se tu sei un cartografo tanto famoso che lavori per la città di Norimberga, per la corona portoghese, perché non regali alla tua città un globo del mondo? Non stiamo parlando di ambienti universitari, non stiamo parlando di ambienti marinari, di gente che viaggia, stiamo parlando di Norimberga. Questo per dirvi quanto l'idea della sfericità della Terra fosse figlia di quel periodo. Cioè Colombo è figlio del suo tempo. Colombo non è un visionario, un pazzo, che in un mondo in cui tutti pensavano una cosa diversa, è l'unico che pensa che la Terra sia sferica. Colombo è il figlio naturale del suo tempo. È colui che concretizza idee che sono comunque nell'aria e alla portata di tutti. Al punto che una qualunque città della Germania, dell'entroterra della Germania, può chiedere a un proprio cittadino: facci un globo, donaci un globo, tu che sei cartografo. La caratteristica di questo globo, tutte le fotografie che io ho trovato sono di questo lato del globo. Poi ho scoperto perché è abbastanza vicino alla parete e non riesce a fotografarlo dall'altra parte. Però riesci, se tu ti spi un po', lo vedi. La cosa più interessante è la parte dietro, in cui voi avete semplicemente un immenso oceano Atlantico senza che ci sia il continente americano.
ovviamente non c'era conoscenza di questo continente americano, per l'idea che la Terra fosse sferica. Ed è su queste idee che Colombo si muove. Si muove però facendo riferimento a tutta una storiografia antica, eccetera, eccetera, calcola che l'ampiezza dell'oceano, in base ai dati di Tolomeo, dovrebbe essere di solo 68 gradi di longitudine, e soprattutto sottostima l'ampiezza del grado di longitudine. La longitudine all'equatore è massima, e più salite di latitudine, più vi avvicinate al polo, più un grado di latitudine inferiore. Per questo motivo i viaggi, infatti, a una latitudine più vicina al polo sono più corti, però i mari sono più pericolosi da affrontare. Ed è la ragione per cui Colombo sceglie una latitudine che è intorno alle isole Canarie, quindi 25-30 gradi di latitudine, non di più, e mantiene questa rotta andando verso occidente, perché era una rotta abbastanza stabile, abbastanza tranquilla, quindi lontano dalle tempeste. Ma sbaglia a calcolare il grado di longitudine, perché usa una fonte araba che parla di miglia, e lui non si rende conto che il miglio arabo è diverso dal miglio latino. Per cui, facendo dei conti, leggendo il termine miglia, lui lo scambia per miglia latine, e quindi calcola che l'ampiezza del grado sia di 84 km del grado di longitudine, tradotto in termini attuali, quando invece ha quella latitudine di circa 120 km in grado. E quindi vuol dire un terzo della distanza. Quindi, troppo piccolo l'Oceano Atlantico rispetto a quanto lui stimava, e minor grado di longitudine rispetto a quello che lui aveva calcolato. Nonostante questo, arriva e apre tutta questa, dallo sfogo tutte queste grandi esplorazioni. Si parte, soprattutto c'è un cambio epocale. Cioè, da questo momento in poi, il baricentro del mondo si sposta dal Mediterraneo all'Atlantico. Il baricentro dell'Europa, scusatemi, perché nel mondo forse siamo un po' troppo eurocentrico come dici. Però il baricentro dell'Europa si sposta dal Mediterraneo all'Atlantico. Tutte le nazioni che sono affacciate sull'Atlantico adesso sono nazioni che si possono permettere di affrontare questi viaggi. Nazioni come Venezia, nazioni interne al mar Mediterraneo, da questo momento in poi iniziano un lento declino. È proprio un cambio di prospettiva. Il potere non è più centrato sul Mediterraneo, ma è centrato sull'Atlantico. E incomincia ad avere importanza anche politica chi si affaccia sull'Atlantico. E partono tutta una serie di viaggi. Giovanni e Sebastiano Cavotto viaggiano più o meno partendo da Bristol, viaggiano a nord e raggiungono le coste del Canada. Vasco da Gama circumnaviga l'Africa, raggiunge Goa e finalmente apre la famosa rotta delle spezie circumnavigando l'Africa del portoghese. I fratelli Corte Real sono portoghesi e navigano più o meno anche loro nelle zone del Canada. Verrazzano esplora più o meno la zona intorno a New York, questa zona qui degli Stati Uniti, tant'è vero che il ponte da Verrazzano a New York è dedicato a lui. Cabral, portoghese, scopre il Brasile. Amerigo Vespucci naviga lungo le coste meridionali dell'America Latina, facendo un viaggio durante il quale ipotizza in una relazione, in un libro, Mundus Novus, che le terre che stanno esplorando non siano delle isole che precedono l'Asia, ma che siano un mondo nuovo, una terra nuova. E soprattutto incominciano ad avanzarsi questioni di tipo politico. Nel 1493, se non ricordo, ma 92-93, è partito, quando Colombo è partito con un papa e è tornato con l'altro papa, mentre Colombo era via, parte con un Innocenzo, mi pare VIII, e torna e diventa papa Alessandro VI Borgia. Alessandro VI Borgia, che era spagnolo, cerca subito di mettere d'accordo portoghesi e spagnoli per evitare che ci sia uno scontro politico. E si traccia una linea nel mondo. E si dice, Trattato di Tordesillas, 1494, tutto quello che si scopre a occidente di questa linea è sotto l'influenza portoghese, tutto quello che si scopre a oriente di questa linea è sotto l'influenza spagnola. Quando c'è c'è il trattato di Tordesillas, però i portoghesi inaspettatamente la mettono giù dura e pretendono che la linea venga spostata di 300 leghe più a ovest di quanto era stato inizialmente proposto. Si va avanti con le discussioni finché gli spagnoli accettano questa conclusione. All'apparenza sono 300 leghe di mare. In realtà, quando Cabral scopre il Brasile, ci si accorge che le coste delle terre brasiliane rientrano nella zona di influenza portoghese proprio a causa di questo spostamento. E c'è chi sostiene nel 1494 che i portoghesi già fossero a conoscenza delle coste brasiliane e che, seduti al tavolo del trattato, per stipulare il trattato di Tordesillas, abbiano insistito per lo spostamento di quella che loro chiamarono la raia, la riga, semplicemente per far rientrare queste terre che ancora non erano state ufficialmente scoperte all'interno della propria zona di influenza. E questa è la ragione per cui il Brasile poi era portoghese. Anche se poi i portoghesi in realtà del Brasile se ne sono fatti pochi, non l'hanno sfruttato effettivamente, perché loro comunque erano più interessati alla rotta che andava direttamente alle Spezie circumnavigando l'Africa. Erano più interessati a questa parte, mentre all'America Latina si è sempre più interessata la Spagna. Notate come nel 1494 la spartizione che si fa del mondo in questa chiave è tra Spagna e Portogallo. Ancora l'Inghilterra e la Francia non hanno il potere di esigere qualcosa o di pretendere qualcosa in questi termini. Ed ecco la rappresentazione del mondo che incominciano a fare. Questa è la rappresentazione delle scoperte spagnole fatte da Juan de la Cosa, che viaggiò con Colombo, che è del 1500. Guardate, si vede bene, abbastanza bene l'Africa, e incominciano a vedersi le isole che Colombo e che gli spagnoli avevano scoperto durante i primi viaggi. 1502. Questa invece è una carta portoghese. Attenzione, la singolarità di questa carta è questa, la vedete? È la famosa raia, la riga del trattato di Tordesillas. E guardate come i portoghesi, uno, disegnano qua in cima queste che erano le coste a nord del Labrador che erano state esplorate dai fratelli Corte Real. Loro le spostano molto più a est di quanto non siano anche rispetto alle misurazioni che loro avevano effettuato, e il loro scopo è spostarle più a est per farle rientrare nella zona di influenza portoghese. E altrettanto loro, la costa brasiliana tende a scendere, se avete presente la carta, in diagonale, quindi tende a scendere in direzione sud-ovest. Invece loro la fanno dritta in direzione nord-sud, perché il loro scopo è far rientrare questa terra ancora nella loro zona di influenza, non farla uscire. Questa è una carta, di nuovo, il cui scopo pratico è una pretesa politica. Questa è una carta che avanza delle pretese di possesso sulle terre. Quindi non è importante la precisione dei luoghi, è importante che le terre che mi interessano ricadano nella zona di influenza che mi è stata assegnata. Di nuovo, qual è lo scopo pratico? Non è uno scopo legato alla navigazione, ma è uno scopo esclusivamente politico. I viaggi si moltiplicano, ho fatto riferimento al viaggio di Vespucci, alle sue pubblicazioni, Il Mundus Novus, e il primo cartografo che, partendo dalle osservazioni di Amerigo Vespucci nel Mundus Novus, è stato un bestseller all'epoca, Il Mundus Novus, per cui era andato a ruba i viaggi, le relazioni dei viaggi all'epoca quando venivano pubblicate, tutti i tipografi le cercavano perché erano robe che andavano via a ruba, c'era fame di notizie, c'era fame di conoscere questi mondi nuovi, queste terre nuove. Di nuovo, rendetevi conto che scoprire un continente per l'epoca significava entrare in contatto con alcune civiltà che erano completamente aliene a quelle che erano a quella che era la mentalità e la visione del mondo che avevano gli europei, che avevano gli spagnoli. Dico, è un po' come se noi adesso entrassimo in contatto con una civiltà extraterrestre. Immaginatevi che tipo di curiosità verrebbe. Qualunque cosa venisse pubblicata su questa civiltà, qualunque cosa verrebbe divorata, ci sarebbe, ecco, più o meno era la stessa cosa. Cioè, di nuovo improvvisamente i confini della Terra si espandono oltre l'Europa e entrano in gioco, entrano sul piatto della bilancia addirittura dei mondi nuovi. Quindi c'è fame di questi mondi, c'è voglia di conoscere questi mondi. Vassili Müller è il primo cartografo che, innanzitutto, guardate, rappresenta l'America Latina e l'America Meridionale abbastanza, ancora la si conosceva molto poco, soprattutto la parte oceanica non la si conosceva affatto. Tenete conto che l'Oceano Pacifico, che all'epoca veniva inizialmente chiamato Mare del Nord, è scoperto nel 1513 da Balboa, che praticamente passa allo stretto di Panama, l'istmo di Panama, non lo stretto di Panama, non c'era ancora il canale di Panama, però supera l'istmo di Panama e lo vede, e quindi è la prima volta, e quindi si capisce che c'è un altro mare per raggiungere l'Asia, e ci vuole un altro mare. Però è il primo che usa un nome nuovo per questa terra e la chiama America, in onore di Amerigo Vespucci. Ed è la prima volta che compare il termine America su un atlante. Siamo nel 1507. Guardate come è evoluto rispetto a quello che c'era. Questa è una rappresentazione, si chiama cordiforme, una rappresentazione di questo tipo. Guardate tutte le isole. Queste erano le isole che si pensava fossero le isole delle Spezie. Questa è l'isola di Cipango, quella di Giappone, quello che veniva chiamato Cipango da Marco Polo. E questa è quello che si conosceva all'epoca. Notate che all'epoca ancora si credeva e si stava esplorando l'istmo di Panama perché si pensava che ci fosse un passaggio. È solo più tardi che il passaggio lo si cerca molto più a sud. E siamo qua nel 1520-22, Magellano. Magellano, come vi ho detto prima, è portoghese, e quindi già il fatto che vada presso la corona di Spagna per avere appoggi per un finanziamento di un viaggio di questo tipo è qualcosa di grosso. Soprattutto ci va perché i portoghesi, di aprire una rotta così non gliene frega niente. Una rotta così è concorrenziale per i portoghesi. In questo momento solo i portoghesi riescono a raggiungere le regioni delle Spezie circumnavigando l'Africa. Perché devono aprire una via che porti alle Spezie dall'altra parte che favorisca gli spagnoli? Questa è la ragione per cui Magellano si rivolge agli spagnoli. Gli spagnoli diffidano tantissimo di Magellano, infatti Magellano avrà grossissimi problemi con gli spagnoli. Soprattutto gli spagnoli non accettano che il capo spedizione sia un portoghese. Dovrà addirittura combattere contro un ammutinamento, cioè avrà una serie di grossi problemi, una nave addirittura torna indietro, ci sono grossi problemi. Però nel giro di 2 anni la rotta viene aperta. Magellano non torna indietro, muore prima, muore in una scaramuccia con un reuccio locale in maniera anche molto banale. Torna indietro una nave sola, però è la prima nave che circumnaviga il globo ed è la dimostrazione che la Terra è sferica, la dimostrazione concreta che la Terra è sferica. E qua arriviamo negli anni 1530. Questa è una carta della scuola, della casa della contrattazione spagnola. Di nuovo, guardate come stanno decisamente migliorando il contorno e la precisione. E ci si comincia ad accorgere che strumenti di questo tipo, le rose dei venti, non sono più così funzionali per navigazioni su tratti molto lunghi. Si comincia a sbagliare. E cacchio, sbagliare di 2-3 gradi su distanza di un oceano atlantico vuol dire fare parecchi chilometri in più. Quindi bisogna avere strumenti che siano efficaci per la navigazione. È questo che si incomincia quindi a chiedere alle carte. Voglio dalle carte strumenti che diventino uno strumento che aiuti la navigazione. Nuova visione del mondo significa anche una nuova visione del cosmo. Non a caso nel 1543 Copernico ripropone il sistema eliocentrico. Riproporre il sistema eliocentrico sostanzialmente, culturalmente, significa ridefinire il posto dell'uomo nell'universo. Se l'universo aristotelico, se l'universo tolemaico era un universo antropocentrico, l'universo copernicano è sostanzialmente un universo nel quale l'uomo è in uno spazio infinito, quindi è al centro sostanzialmente di nulla, perché non c'è il centro. Uno dei motivi per cui inizialmente il sistema copernicano viene rifiutato è che non si riesce a misurare la parallasse delle stelle. Perché?
anche astronomi come Tycho Brahe, danese, che fornì i dati a Keplero per l'elaborazione delle tre leggi di Keplero nell'astronomia nuova, non si dichiara copernicano, pur riconoscendo che il sistema tolemaico è sbagliato, semplicemente perché dice, allora, se la Terra, se faccio osservazione di una stella a 6 mesi di distanza, vuol dire che la Terra si è spostata di 6 lungo la sua orbita, quindi si trova in posti diametralmente opposti alla propria orbita, allora dovrei essere in grado di misurare quello che si chiama angolo di parallasse della stella, che è l'angolo che si forma con la stella facendo le osservazioni. In realtà lui non riesce a misurare questo angolo, perché è troppo piccolo, tenete presente che l'angolo di parallasse siamo riusciti a stimarli grosso modo nell'Ottocento, prima non siamo riusciti a misurare l'angolo di parallasse delle stelle, perché sono angoli piccolissimi, e lui dice, o la Terra non si muove, o l'universo è talmente grande che non siamo in grado di apprezzare l'angolo di parallasse delle stelle. E questa idea lui la rifiuta. Però questo è connesso con il sistema copernicano. Quello che fa il sistema copernicano è spaccare le sfere di un piccolo universo costruito intorno all'uomo, pensato per l'uomo, e allargarne a dismisura i confini. Di colpo l'uomo non è al centro della creazione, ma è al centro di un universo che è infinito e fatto soprattutto di vuoto. Gli spazi infiniti, il concetto di infinito. Anche questa era una cosa difficile da digerire. Nascono richieste di carte che siano utili per la navigazione. E innanzitutto ci si accorge che, allora, la via più breve non è la via più facile. Cioè, se io scelgo la via più breve tra due punti su una superficie, è questa linea rossa qui. In realtà la via più facile da tenere è questa, quella verde, perché è quella che taglia i meridiani sempre con lo stesso angolo. Per tenere l'altra via io dovrei continuamente correggere la rotta per avere un angolo diverso, ma diventa molto più difficile da calcolare. Cioè, innanzitutto ci si comincia a rendere conto che muoversi su una superficie sferica non è muoversi come su una superficie piana. E questo è il primo seme che porterà poi, nell'Ottocento, alla costruzione di geometrie non euclidee. Questo è l'aspetto, è la prima volta che ci si incontra e si ha a che fare in termini pratici con una geometria non euclidea. E si traccia questa curva che si chiama curva lossodromica, e lo si fa con una carta, che è la carta di Mercatore, che è quella su cui tutti noi all'elementare abbiamo studiato e ci hanno insegnato geografia, che è semplicemente una proiezione cilindrica. Cioè voi prendete un foglio, lo mettete intorno alla Terra e poi rappresentate tutti i paesi e le terre in questa maniera. Significa che più siete vicini all'equatore, più la rappresentazione della vostra carta è precisa. Più siete vicini al polo, più è sbagliata. Una delle cose più assurde delle carte di Mercatore è che voi avete, se guardate la carta di Mercatore, la Groenlandia che sembra quasi grande come l'America Latina, in termini di superficie. È uno degli errori più assurdi. Ma anche lì, chi se ne frega? Su una carta di questo tipo, se tu tiravi una riga dritta, la riga dritta corrispondeva a questa curva verde, alla curva lossodromica. E la curva lossodromica era la rotta che tenevano le navi. Quindi ho una carta con la quale, semplicemente tracciando una riga dritta, riesco a tracciare la rotta della nave. Uno strumento efficace. Poi, come vi ho detto prima, gli spagnoli mica navigavano a nord. Loro navigavano vicino all'equatore, era lì che attraversavano l'Oceano Atlantico. Uno, perché a nord c'erano gli inglesi. Due, perché i mari del nord loro li conoscevano poco. Erano mari freddi e infidi, facili alle tempeste. Invece a sud riuscivano a navigare con maggiore sicurezza, si sentivano più tranquilli. E la carta di Mercatore, vicino all'equatore, è dove fa meno errori. Chiudo molto brevemente, ringraziandovi per la pazienza con cui mi avete ascoltato, dicendovi, tenete presente che comunque ogni rappresentazione del mondo è puramente convenzionale. Noi abbiamo la rappresentazione del mondo a cui siamo abituati semplicemente perché siamo nell'emisfero boreale, se la nostra civiltà si fosse sviluppata nell'emisfero australe e il polo magnetico avesse avuto una diversa direzione, un diverso, potremmo avere una rappresentazione del mondo fatta in questa maniera. Se vi capita di andare in America, io ci sono rimasto un po', effettivamente è vero, noi siamo abituati a vedere carte geografiche che sono centrate sull'Europa e sull'Africa in mezzo. Se tu vai in America, mi è capitato di vedere una carta appesa al muro, cacchio, loro avevano al centro, avevano l'America, e quindi avevano l'Europa a destra, e appena dopo ci arrivi, però appena la guardi ti senti un attimo disorientato, ma è la stessa cosa. Rappresentano il modo in cui noi guardiamo il mondo. Gli egiziani avevano delle carte geografiche che avevano come riferimento il sud in alto e il nord in basso, perché per loro il punto di riferimento essenziale era il Nilo. E voi riuscite a rappresentare su una carta un fiume che va verso l'alto? La cosa più naturale è un fiume che venga verso il basso. E quindi loro orientavano tutte le carte con il nord sotto e il sud sopra. Tutte le carte che rappresentano l'Egitto dell'antichità sono fatte in questa maniera. Di nuovo, sono convenzioni che riflettono il modo però in cui noi guardiamo il mondo. Grazie.